Io adesso sono qua nei nostri studi Berardo Carboni e Federico Rosati. Adesso proviamo a metterli in audio perché purtroppo il video oggi, la telecamera dell'acquario, non funziona. Noi siamo settati su acquario,
Noi
ma
siamo su
ci
acquario.
vediamo noi. Ragazzi, mi sentite?
Io ti sento forte e
Io ti
chiaro.
sento forte e
Bene.
chiaro, Ale.
Allora, vuol
Molto
dire che
dispiaciuto,
il
molto
pubblico
dispiaciuto.
immaginerà le vostre facce. Poi, se no, volete anche venire qua a fare un saluto. Poi dopo ci faremo tante foto insieme in modo che per il podcast poi rimarranno le foto almeno di questa. Perché purtroppo non so perché. Siamo entrati oggi e abbiamo visto che l'acquario, probabilmente eravamo noi dello
Sì,
studio,
sì.
e lo studio è nero. Quindi si sono invertite le telecamere, non c'è più la telecamera
È
nell'acquario.
vero.
È una cosa che ci è successa solo, cioè sabato scorso funzionava. Quindi
È vero.
non sappiamo come scusarci. Questa è la locandina del film Greta e le favole vere, che presentate qua, la facciamo vedere
L'acquario.
in camera. Greta e le favole vere, che poi ho letto che è ispirata
Metto
a
io?
Greta Thunberg, quindi è una storia vera in quel senso, no? Giusto, Berardo?
In quel senso,
Parla un
sì.
po' più vicino al microfono, abbassatelo un po' come
Abbasso,
c'è.
sì, abbasso un po' il
Esatto,
microfono.
non
Perfetto,
troppo,
perfetto, perfetto.
senza fare troppi.
La storia
Dai,
del
dai.
film è la storia di una ragazzina che si ispira a Greta Thunberg, conosce, diciamo, le imprese di Greta Thunberg e quindi comincia anche lei a fare azioni da attivista climatica.
Beh, questa cosa, insomma, è una bella idea, devo dire che, insomma, che io sappia, non erano mai stati fatti film ispirati a Greta. Poi non lo so, magari fossi documentari, altre
C'erano
cose,
dei
non so.
documentari, ma questo poi è proprio un film per bambini. La sua
Esatto.
particolarità è proprio che è un film adatto a tutti, secondo me, ma con un focus particolare sulle giovanissime generazioni, 8-12 anni. Quindi si propone anche di avere un lato formativo. Per questo è anche una favola. Tra l'altro, è supportato da più animazioni. Ci sono animazioni di diverso tipo nel film. Proprio perché la favola ha in sé la possibilità di trasmettere dei contenuti valoriali, se vuoi anche morali, non netti, non soggetti a dubbi, manichei, mi verrebbe da dire.
Insomma, avete le idee chiare? O siete d'accordo? Questo film lo si ama o lo si odia? Un po' in quel senso, dice Manichei. Cioè, uno.
Nel senso che porta avanti dei contenuti molto netti, come peraltro fa anche Greta, in quel senso forse la cosa in cui più assomiglia diciamo, ai famosi discorsi di Greta, e non è, è non, no, che non possono, nel senso che su cui non c'è contraddittorio, non c'è, adesso noi veniamo da un secolo in cui tutto può essere, più di un secolo in cui tutto è sempre possibile. È sempre possibile dire tutto il contrario di tutto. In questo film sono posizioni chiare, nette, punto e basta.
Vabbè, prendere o lasciare. Poi
Non c'è confronto
lo vedremo
praticamente.
presto. Siete stati appena adesso, se non sbaglio, un'anteprima, che è stata al Giffoni Film Festival. Ha avuto anche un premio già del pubblico. Federico Maratea, com'è il premio?
Al Marateale, premio del
Marateale.
pubblico, premio del pubblico. Lo sai, volevo ringraziarti perché tu ci porti sempre bene. Se, ora ci domandavamo ieri, se, no, nel senso, se noi abbiamo presentato tutto qui da te, abbiamo
Sì,
presentato Shooting, abbiamo presentato
no,
Utopia, abbiamo presentato.
Berardo, ma tu non sei ancora diventato famoso, però io a Berardo sicuramente
Berardo,
porto ancora
certo.
bene.
Berardo è famosissimo, ma è normale, ma
Tu
funziona
ancora non sei Robert De
sempre.
Niro,
Ma
insomma, io sono
no,
contento di
comunque
ospitare.
funziona così,
Comunque,
funziona così.
Federico,
Ma
ti posso confermare, diciamo, sono 2 anni che sono in trasmissione con portiamo
Alessandro.
bene anche ad altre
No, no,
cose.
anche a tanti altri
Gente che
autori,
viene e vince
artisti.
arti festival, concorsi indipendenti,
Ma
cose.
siete
Sì.
straordinari,
Beh,
siete
Lucio Corsi
straordinari.
l'abbiamo intervistato nel
Certo, me lo
2020,
ricordo. Io lo
2020.
conosco grazie a te.
Io ho detto, ma lo prendi il treno domani che chiuso, tutto chiuso? Sì, mi fanno ancora partita a Milano.
Pigi ha appena
Sì.
vinto
Pigi
la
ha appena
Targa
vinto la Targa
Tenco,
Tenco, sa.
ma anche tanti artisti che
Insomma,
veramente all'esordio, tutti
dai, prima
bene.
o poi un Davide Donatello, forse ce la farai pure
Prima o
tu.
poi arriva.
Senti, a parte gli
David Sato
scherzi,
le porta bene.
ti volevo introdurre questa canzone che tu mi hai mandato gentilmente proprio stamattina,
Che
perché ovviamente, che
carino
non è
che
ancora
sei.
stata mai sentita da
Mai,
nessuno.
mai.
Sotto tutte le stelle, che praticamente è un duetto fra te e Petra. Scusa, la
Frida.
chiamo
No,
Petra,
è stato un
perché è la
lapsus.
figlia di Petra, Frida
Ne
Bollani, mi perdoni.
parlavamo a
Scusa il lapsus.
microfoni spenti, è stato solo un lapsus.
No, no, certo. Frida Bollani Magori, che tra l'altro io ho visto con le All Star del papà Stefano Bollani a Umbria Jazz da poco. Sì, lei fa parte insieme a tutti questi artisti, Paolo Fresu, Enrico Rava. Devo dire che è veramente, cioè, non è che un GB sta lì perché alla fine, no, ma è veramente è un talento pazzesco.
Assolutamente no, è un angelo. Ha una
e poi,
voce...
soprattutto, c'ha una capacità di spaziare. Sì. Fa la voce lirica, la voce rock, suona,
sperimenta.
Fa tutto. Cioè, una, ha delle potenzialità enormi.
Ma vogliamo dire di chi è questa canzone? Perché, no, dopo succede sempre che uno non dice.
Me l'hai detto, io l'ho scoperto stamattina, ma non lo potevi dire prima.
Ma guarda, questa è una cosa molto bella.
Quindi il testo è musica, è di il nostro amico cantautore.
Sì, le parole le abbiamo un po' rivisitate io e il maestro Carboni, ma la cosa bella è che sai che l'amicizia che ci lega sia a me Alessio che
nominiamolo Alessio Bonomo, che forse non hanno capito,
è la trentennale amicizia con Berardo. No, serviva un piccolo siparietto, vado veloce. Serviva una canzone e allora Berardo mi dice: senti Fede, canzoni di Natale, una canzone di Natale. Io ho tanti amici cantautori, no, tu lo sai, ne conosco tantissimi, senza fare i nomi, sono dopo si incuriosiscono l'uno con l'altro. Allora pensando gliene ho proposti un paio. Poi a un certo punto ho detto: ma scusa, vediamo Bonomo, perché sai, sempre Alessio è sempre un po' nell'ombra, quindi lo chiamo, gli faccio: Alessio, che per caso una canzone di Natale? Sì, dovrei avere una canzone di Natale. Come? Così me lo dice
Natale.
No, ma la cosa è assurda, che io non neanche, ma che hai una dovrei avere una canzone,
non è per caso.
Sì ci sono, tu lo sai, bene,
perché il film è ambientato a Natale, anche se è uscita ad agosto, insomma, poi si spera che vada avanti fino a magari
poi sarà comunque su Sky, correggimi se sbaglio, Berardo.
Uscirà sotto Natale, sotto magari.
Vabbè, nella tradizione napoletana credo che sia d'obbligo a tutti avere una canzone di Natale nel
tutti
cassetto.
Ce l'aveva avere. De Filippo c'aveva gli spettacoli cascabili, adesso c'ha le canzoni.
Quindi Natale in casa Bonomo.
Natale in casa Bonomo.
La facciamo ascoltare sotto tutte le stelle. Allora cantano appunto Frida Bollani Magoni e Federico Rosati. C'è qualcosa sotto qua che non deve essere ascoltato. Un attimo. Forse era già partita la canzone? No. Sì, era già partita, ecco l'errore.
Era già partita.
Ok, adesso la rimettiamo dall'inizio. Allora, sotto tutte le stelle.
Tutto il mondo è circondato dalle stelle, è circondato da miliardi di stelle.
È in mezzo al mondo c'è il clown che gira in ciampa nelle sue pretelle.
Sotto tutte le stelle Natale manca, la neve, ma nell'aria c'è qualcosa che non vale. Le candeline rosse nelle notti cobalto ti illuminano il cuore, te lo portano in
ma dura poco, dura solo un secondo. Se non le accendono in ogni casa del mondo.
Sotto tutte le stelle Natale. Sotto tutte le stelle.
Oh,
Sotto tutte le stelle.
Fede, hai detto una cosa bellissima, mi ricollego, ha una voce d'angelo proprio.
È incredibile.
Sì, un angelo.
E la voce maschile è la tua in questo momento.
Sì, mi ricollego invece a quello che tu hai detto, faccio prima andare a Sanremo in Italia che a vincere un David, mi sa.
Ah, guarda, io ci farei un pensiero. No, pensaci davvero, non
problema,
è una battuta.
Il problema è sempre Fede. Quello, no? Perché per andare a Sanremo bisogna essere o già big o portati da qualcuno. Se uno ormai è diversamente giovane,
certo, certo.
Non è facile. Ci ricordiamo tutti Alessio Bonomo del 2000 con la croce.
Però Frida sarebbe bella vederla.
Frida, insomma, sta diventando già big.
Vederla a Sanremo.
Poi è giovanissima.
Sarebbe fantastico.
Ah, no, certo. Magari andassi con Frida a Sanremo. Se ti ci porta lei,
sarebbe bello. Sì.
Fateci un pensiero. Guarda, Driving Saturday ti lancia questa.
Ormai questa non si può portare perché è già stata pubblicata. No, poi si sentirà col film, no?
Sì, sì.
Ed è una canzone che quando. Cioè, ha un momento centrale, titoli di coda, quando di testa. Quando,
parla il film, maestro.
Quando si può sentire questa canzone?
Ma diciamo che tutto il personaggio che interpreta Federico, Michè, è collegato a questa canzone, perché lui per tutto il film cerca di scrivere questa canzone, e all'inizio è come solo una musa che appunto è cantata solo da Frida, e poi a mano lui la scrive, cerca le battute giuste, e ci sono anche dei momenti comici perché si chiede lui, il personaggio di Federico è
ispirato.
È ispirato da chi, Federico?
Ma guarda, il mio personaggio è un po' un pazzo, perché nel senso che ti racconto un po' la backstory che abbiamo pensato io e Barry. Cioè, è un personaggio che va via da Moscufo, che è un piccolo paese dell'Abruzzo, e è come se avesse fallito con un X Factor, con una cosa del genere, e torna, va a Roma a casa dei cugini da Raul Bova e dalla nipotina.
Sì, ricordiamo gli attori, appunto, non amo, sì. Sara Sorociocca, che fa praticamente
sì. Mia nipote.
Ah, ecco. Sara Ciocca si fa Greta, poi sì. C'era Albova, Donatella Finocchiaro, Sabina Impacciatore,
Darco Peric,
Mattia Caraci, Federico Cesari, Demetra Bellini,
Roberta Palumbo, insomma,
Federico Rosati.
Quindi che fa? Arriva a casa dei cugini e cerca l'ispirazione di questa. Però nel frattempo è anche mezzo innamorato della babysitter di Greta. Quindi lui ha un ruolo un po' chiave, nel senso che da una parte cerca l'ispirazione, da una parte tenta di innamorarsi di questa. Poi, qui facciamo un piccolo spoiler, che sarà lui il motore che metterà un po' nei guai, diciamo, la famiglia, perché per ripicca fa una cosa che non dovrebbe fare. Per riparare, invece, poi sarà, diciamo, d'aiuto e da mentore per la nipotina, gli aprirà gli occhi sul senso della vita, con una frase sibillina molto bella che ha scritto Berardo.
L'ha
scritta Capitan Harlock, però insomma, l'abbiamo citata, e alla fine nei titoli di coda diciamo che lui troverà praticamente le parole e scriverà questa canzone che il pubblico ascolterà con me, Frida Bollani.
Quindi insomma è un po' un filo conduttore per tutto il film. Questo adesso c'era anche un piccolo estratto cantato da Frida che magari tengo in sottofondo, però era solo la parte vocale di Frida questa. E, che vuol dire anche la sceneggiatura è di Fabio Diranno e la moglie, lo vogliamo ricordare, del Milano 84, lo conosco come musicista, è anche sceneggiatore,
tante volte.
È di tutti e tre, cioè,
ha scritto con te, scusa, sì, con Berardo
è scritto con me, con Valeria Giasi e anche Fabio Diranno, sì.
Sì, no, scusa,
ti è venuto a trovare qui con Milano 84,
sì esatto, lo conosco,
varie volte.
Mi aveva detto questa cosa, io non lo sapevo, appunto, quindi volevo solo ricordare che insomma la sceneggiatura è scritta da te insieme a Berardo,
grandioso musicista anche Fabio.
Sì, noi l'abbiamo avuto in trasmissione varie volte.
Specializzato in anni 80. Penso ci stia ascoltando, insomma, sapeva della vostra presenza qui oggi.
Beh, è una presenza familiare in Driving
Saturday. L'abbiamo visto tante volte.
Quindi è bello questo, come dire, incontrarsi di personaggi artisti che comunque in Driving Saturday in qualche modo ritorna.
A una festa di Radio Città Aperta, forse con un nuovo progetto di Modì, mi pare una cosa, c'era anche Modì, non mi ricordo. Comunque ha partecipato a una festa dove
anche
c'era.
Certo.
Sì. Bene, allora ricordiamo un po', insomma, ancora un po', parliamo ancora un po' della trama di questo film, che possiamo dire una fiaba animata, come lo possiamo chiamare, appunto ispirata a Greta Thunberg, che si parla anche è ambientato anche in Norvegia, se non sbaglio.
Sì.
Quindi si parte dall'Abruzzo e si arriva fino in Norvegia.
No, in Abruzzo non c'è nulla.
No, non c'è niente. Il film è solo parte, il ragazzo di...
Si parte da Via Margutta. Ah, Via Margutta. In Abruzzo l'abruzzese Michè...
Ah, era lui che era nato.
Abita Via Margutta a casa mia, ah, ecco, del cugino Ralbova. E diciamo è l'unico elemento di abruzzesità di questo, okay, film.
Anche tu sei abruzzese, diciamo, oltre a Federico.
Io sono visceralmente abruzzese, ma in questo caso il film è tutto ambientato
tra Roma,
Roma e la Norvegia.
Anche se Greta è svedese, se non sbaglio, no?
Sì, ma loro
non avete voluto
nella missione, certo. No, ma Greta è più volte spudoratamente citata nel film, però in questo caso la missione che loro fanno è verso il circolo polare artico,
okay,
per riportare a casa questo orso che è in Norvegia, non in Svezia.
Appunto Sauro è il ragazzino che ospitano.
Mattia Geraci è un straordinario interprete, mm-hmm, adesso studia medicina, spero che continui a fare l'attore perché è davvero bravo,
veramente bravissimo.
E poi insomma ci sono tanti altri attori, conosco pure Demetra Bellina, anche una cantante che abbiamo intervistato, se non sbaglio, certo, fa anche certo, l'attrice, fa sia certo, la cantante che l'attrice. Poi appunto vabbè, Sabrina Impacciatore, che ormai ha avuto un successo all'estero con quelle serie americane, no? Spazzesco.
Lei fa la cattiva, una cattiva perfida, la Cordelia Lemon, bracconiera.
Che l'ho vista di recente a un concerto a Roma di Danny Elfman, quell'autore delle musiche di Tim Burton. Stava davanti a me, Sabina Impacciato, l'ho riconosciuta. E poi ovviamente la grandissima Donatella Finocchiaro, anche lei attrice, insomma, che spazia tra i registri, sì, comico, drammatico. E quindi la prima assoluta, se non sbaglio, sarà, cioè la prima romana sarà il 27,
sarà,
no?
Sarà 27,
esatto.
Abbiamo fatto fino adesso due feste, sono stati prima al Giffoni e poi al Marateale, che appunto abbiamo vinto questo premio, e adesso il 27 a Roma, poi prosegue questo circuito delle anteprime e poi il film esce in sala il 6 agosto.
Quindi insomma un'uscita anche abbastanza insolita per un film, no? Ad agosto in genere escono queste cose tipo, come dicevano, Harry pioggia di sangue.
Beh, uscivano,
una favola così delicata e poetica,
diciamo,
non è?
I tempi sono un po' cambiati, quest'anno i due film più importanti dell'anno, cioè Odyssey e Spider-Man.
È vero, è appena uscito Nolan, quindi insomma...
No, cioè adesso esce anche Spider-Man.
Ah, ecco, lo sapevo.
Un tempo era così.
Era così, però, come dice il film di Nanni Moretti.
Da qualche anno, insomma, Barbie o...
È vero, ragione, per anni uscirono tutte e due ad agosto proprio.
Adesso è
ma com'è che è cambiata questa cosa?
Però, cioè, però la favola di Natale che esce ad agosto c'è sempre stata. Io ricordo anche le telenovela che diciamo sono sempre così distopiche, nel senso che ad agosto girano scene natalizie e viceversa.
Sì, sì,
ma nel nostro caso, diciamo c'è un motivo pragmatico, produttivo, perché il film è anche di Sky e loro giustamente, certo, poi lo vogliono sul... E poi c'è anche un motivo, secondo me, a me non dispiace intanto perché il cinema d'estate costa molto meno, quindi speriamo che appunto possa avere molto maggior accesso, costa la metà. E poi, secondo me, un film del genere che comunque sì, ha la forma della fiaba ed è per i bambini, però ha un contenuto bello insomma...
politicamente impegnato, diciamo.
Forte. E secondo me questo contenuto viene ben più valorizzato d'estate mentre moriamo di caldo e ce lo ricordiamo bene cosa sta succedendo, perché purtroppo
il cambiamento climatico
si scorda le cose, quindi se le cose non sono qui adesso si dimenticano, quindi adesso con questo caldo,
quindi consigliate comunque fortemente di vederlo in sala al fresco di una bella sala,
certo,
piuttosto che aspettare l'uscita televisiva,
il fatto diciamo
climatico proprio,
che ti fa bene alla salute perché è fresco. Ma poi credo che anche il parlarne, cioè la forza che questo film può trasmettere con questo caldo è più evidente,
certo, proprio il contrasto col caldo che c'è fuori. E il film, che immagino sia invece magari piuttosto come clima, diciamo, più invernale, perché c'è, cioè, tra Norvegia, cioè nel film magari fa meno...
Va verso il freddo, inizia comunque a Roma, però poi insomma si finisce nei ghiacciai.
Sì, sì, no, appunto è un film che magari uno si vede volentieri, ecco, sognando il fresco del...
C'è un orso polare che si aggira durante tutto il film. Quindi...
Sì, anche nella locandina è piuttosto invernale. Vede un... Se non sbaglio, davanti al Parlamento, cioè siete tutti messi...
Eh beh, non a caso, quel Parlamento...
Con l'orso, molto... l'orso bianco in Parlamento è fantastico.
Sì. Sì, è la base della storia, no? Perché anche le avventure di... Io le chiamo avventure perché lo sono di fatto, anche se sono per fortuna super reali, di Greta Thunberg, iniziano davanti al Parlamento, no? Al Parlamento svedese.
Ah, certo.
E questa nostra Greta decide anche lei di andare davanti al Parlamento.
Senti, io avevo ricevuto tra le richieste di Federico delle canzoni da poter abbinare al film. In realtà, in particolare, c'era una di John Williams da E.T., Far From Home. Però, però vedo che dura 6 minuti e 47, quindi magari possiamo pure fare sentire un...
Sì, lascia, anche perché è una canzone molto...
No, infatti, magari, sennò poi ormai la lasciamo un po' in sottofondo. Dopo. Sì, sì. Perché tu, praticamente, questo film lo consideri una specie di E.T., così avevo capito.
Beh, diciamo, non è che lo consideri una specie di E.T., però lo considero... Sicuramente è un grandissimo...
Per bambini, quel senso.
Modello di riferimento, non solo perché è per bambini, perché diciamo e ti ha segnato molto la mia
esatto formazione. Perché piaceva a noi da quando eravamo bambini, in quel senso.
Se pensi, insomma, ti la storia di un'amicizia, di un salvare un personaggio, un alieno, è un po' uno, lo superare un po' un alieno a Roma e quindi ci sono varie affinità.
Beh, poi è il tuo film preferito, no?
Veramente in assoluto proprio.
Beh, non saprei dire se è il mio film preferito, ma è sicuramente il primo film, diciamo, io l'ho visto, ci avrò avuto 8 anni ed è la prima cosa che ho fatto da solo, quindi sicuramente è stato il mio primo film preferito.
Certo, certo, sicuramente quando eravamo piccoli tutti quanti amavamo molto E.T. Allora, sentiamoci un attimo Far From Home. Lasciamo in sottofondo Far From Home e T Alone. Allora, ricordiamo il messaggio principale del film, che è praticamente come tutte le favole, leggo, sono una cosa molto seria, quindi insomma anche durante la conferenza stampa che avete fatto, penso al Giffoni, avete sottolineato questo aspetto, che nessuno è troppo piccolo per contribuire a cambiare il mondo, insomma questo possiamo dire che insomma... Che il messaggio deve partire dai giovani e deve arrivare.
Questa è una citazione proprio quasi testuale, come l'hai detta tu, di Greta Thunberg, che nel suo libro più famoso apriva proprio così: la nostra casa in fiamme, nessuno è troppo piccolo per fare la differenza.
Esatto, quindi insomma, appunto, questa favola può contribuire, insomma, a lanciare un messaggio importante, una favola moderna, però insomma può avere molto da dire anche per gli adulti, insomma, può contribuire a salvare, se non il mondo, insomma, almeno il clima, ma l'ambiente, i boschi,
secondo me intanto noi stessi, noi cioè, stessi. Nel mentre senso che al di là del fresco del cinema, secondo me questo film ti riepacifica col lato più migliore di ciascuno di noi. Quindi intanto, per salvare il mondo, intanto dobbiamo salvare noi stessi, esatto, da tutto il brutto che ci circonda.
Sappiamo che purtroppo, insomma, la musica e il cinema e tutta l'arte in generale, per quanto siano potenti e bellissime, in tanti secoli non sono riuscite a salvare il mondo. Non so, sicuramente però possono contribuire alla nostra, insomma, felicità.
Beh, no, ancora... Io nutro grosse speranze, se non ci fossero l'arte e il cinema.
No, ma infatti, cioè, sicuramente rendono migliore la vita, poi se non fermano le guerre... Cioè,
le rallentano.
Non ci sono riusciti John Lennon e Bob Dylan, forse, non lo so, sarà difficile che ci riusciremo noi a fermare le guerre. Però...
tutte le rivoluzioni sono prima una rivoluzione culturale, quindi da qualche parte bisogna partire.
Sicuramente sono ancora... utili, su quello non c'è dubbio, perché comunque ci migliorano la vita, se no parleremo solo di guerre e di brutture. Invece, meno male che c'è l'arte, che c'è il cinema, che c'è la musica, su quello siamo d'accordo, insomma. Poi se riuscirete anche a cambiare il mondo con questo film, cioè, ce lo auguriamo tutti.
È una goccia nel mare,
certo,
ma
tante
gocce. Il mondo cambia.
Però insomma mi sembra veramente un bel messaggio, un bel insegnamento che può trasmettere, insomma, almeno alimentare la speranza, ecco, che il mondo possa cambiare. Credere nelle cose impossibili, questo leggo, che è la convinzione da cui nasce il film. Bisogna credere nelle cose impossibili, se no, se uno crede che niente è possibile, non si comincia mai.
Beh, la storia dell'uomo penso che è stata una sfida verso l'impossibile, no? Chi avrebbe mai pensato che oggi trasmettiamo in radio, oppure facciamo con i telefonini, andiamo sulla luna, per dire tante cose.
O che avessimo inventato il fuoco.
Siamo partiti
dalla pietra focaia.
Certo, fino ad arrivare ai baffi di Stefanini. Chi l'avrebbe mai detto?
Siamo rimasti quasi lì.
La mia è una forma di regressione, però, cioè un rimanere radicato, diciamo, a tradizioni
molto
antiche.
Un uomo barbuto che ha anche delle caverne.
E di protesta anche. E anche sono baffi di protesta quelli.
Ma in verità sono di pigrizia,
però sei stupendo.
Sì, tu mi avevi mandato altre canzoni. Sì. Io ne userei una per farci tante foto insieme. Che ne dici?
Sì, vabbè, se usi quella che piace a me.
Che ne dici, Natale seconda mano?
Sì, beh, io amo quella
anche
canzone.
Anche perché dura quasi 6 minuti.
Io amo quella canzone. Anche io. Amo De Gregori, lo sai. Insomma, anche io. Ti devo nascondere.
Quindi non ti chiedo nemmeno di cosa pensi di questa polemica stucchevole.
No. Non roviniamo.
Ha già
spiema.
Detto Pigi abbastanza.
Pigi è un grande, ma mi vergognerei io fossi Mannarino. Tutti quelli che hanno parlato.
Ma infatti no.
Ma
voi avete scritto generale, un po' di sangue.
Non roviniamo il clima.
No, voglio fare 30 secondi.
Dai, fallo. L'ho fatto anche Pigi, fallo anche.
30 secondi di polemica. Cioè, io credo che noi siamo dotati, noi esseri umani, prima che diciamo di parlare noi artisti, di un qualcosa che si chiama raziocinio, intelligenza, no? E io credo che offendersi così, perché cioè gente come Mannarino e tanti altri, e chiaramente si sono offesi in maniera indescrivibile.
Un autogol.
Ma no, non ti puoi neanche. Ma a parte che è impossibile, proprio. A me non piacciono i paragoni fra gli artisti, né fra gli attori, sai. Ah, tu sei come Volonté, tu sei il mastro nuovo. Mi fa ridere questa cosa. Ognuno è quello che è. Ma Mannarino è quello che è. Insomma, nato lì con le gonne, barre, roba varia. Voglio dire, non so se ha letto dei libri, se ha studiato, se conosce Bob Dylan. Ma ognuno poi, no, si trova la. Però, sai, poi alla fine dire certe cose, secondo me, quando è tornato a casa, ha detto, ma che cazzo ho detto?
Ah, quelli tutti si sono offesi da soli.
Ma sì, ma secondo me quando è tornato a casa.
Che si sono offesi,
ma magari gliel'ha detto pure la casa discografica, dai, se ne parla poco di te adesso, prova. Te lo dice uno che è come
Mannarino
piace. Getta un
po' di merda su De Gregori, così.
No, te lo dice uno che come Mannarino piace. Però dire, cioè, secondo me, o qualcuno l'ha spinto a dire una cosa del genere, perché lo trovo veramente...
Vabbè.
E infatti poi De Gregori, hai visto, gli ha risposto.
Ah, no, questa cosa non... me la sono persa.
No. Non ho esattamente i termini della polemica, ma so più o meno quello che ha detto De Gregori, e sono abbastanza dall'altra parte. Cioè, io penso che uno una posizione la deve prendere, una responsabilità. È un grandissimo artista, De Gregori, mi ci sono formato anch'io, però non credo che questa cosa sia giusta.
Vabbè, sai, ma lui dice: io le posizioni le ho prese con le mie canzoni. Non mi va di andare sul palco e fare i proclami.
Cioè, il discorso è quello. Cioè, lui dice: non mi va di fare quello.
Però che lo fanno tanti altri che hanno la mia stima. Cioè, lo fa Roger Waters, lo fa Bruce Springsteen, lo fa Pero Pelù, che ho visto con il FIBA. A me piace Pelù, però non è che tutti devono fare per forza in quel modo.
Quello che ti dicevo è che appunto le gocce diventano mare se sono tante. E quindi lui non solo non lo fa, ma addirittura spingere a non farlo, secondo me.
No, però questo no, questo no. Cioè, io ero alla conferenza, ho semplicemente detto che lo imbarazza quel tipo di atteggiamento. Non ha mai detto non fatelo. È come dice non vado a Sanremo, ma non è che dice agli altri di non andarci. No, questo secondo me è stato anche mal interpretato. Nel senso che lui ha detto questa è la mia posizione, mi sono rotto forse anche. Come fa stesso Dylan, che sono anni che non fa più proclami, cioè noi le canzoni le abbiamo fatte, adesso non ci va di andare lì col pugno alzato e fare gli striscioni, però questo non significa che non abbiamo preso posizione in passato.
Ma al di là che forse ci sarà anche un po' in questi signori un po' di disillusione, ma non è quello, cioè io credo che ognuno debba essere libero di fare ciò che
esatto,
vuole.
Per me
cioè non ci deve, perché sennò cominciamo a ghettizzare esatto, l'arte, cioè
se non fai così, non rientri in quel vero, circolo, non sei un uomo vero,
esatto.
No, infatti esiste Roger Waters e esiste Ray Gore,
esatto.
Sono due grandi artisti,
come esiste Bruce Springsteen.
Ognuno ha la libertà di fare quello che vuole. Poi le canzoni le sappiamo leggere, insomma. Quindi,
Morgan.
Masters of War rimane Masters of War, generale rimane generale. Poi se fanno sul pugno sul palco o meno.
Ma hai visto Morgan ultimamente? No, è venuto, si è messo a parlare del caso del tipo che ha sparato. Lui ha voglia di farlo, lo fa.
Ma
cioè, nessuno. E Morgan non per questo è meno grande di
Blue altro, Vertigo no? Ha fatto un bellissimo concerto e ha fatto anche questo discorso sul gioielliere.
Ma uno è libero di fare quello che vuole. Come è libero di non fare quello che vuole?
Ma sì, insomma. Vabbè, comunque sì, il vostro film comunque prende posizione, questo è importante.
Il nostro film prende posizione.
Si schiera.
Carboni te l'ha detto, Carboni prende sempre posizione.
Allora io passerei questa Natale di seconda mano, Francesco De Gregori, dal bellissimo disco Amore nel pomeriggio, e ci facciamo un po' di foto e a questo punto ci vediamo sabato 27 alla prima e poi dopo la prima bisogna aspettare il 6 agosto, immagino, per
sì.
Vederlo. Quindi insomma
ritardate le vacanze italiani che non ci vedete
nulla.
Guardatelo in vacanza mentre guidate come fate adesso di solito.
Partiamo tutti ad agosto, non si sa già, immagino, in quante copie uscirà, però insomma
penso 300 lo si può trovare ovunque.
300 è grosso, insomma, quasi come
credo, adesso non so il numero esatto, ma
come Nolan, sfidate l'Odissea.
Non lo so, quello sono un numero,
no, era una battuta, però insomma comunque non è un film così di nicchia, questo no, volevo dire.
Combatteremo.
Bene, sono contento veramente per voi. Allora dai, ci lasciamo con Natale seconda mano, sì. Francesco De Gregori, e ci facciamo un bel po' di foto. Grazie ancora a Berardo Carboni, Federico Rosati.
Grazie a voi. Grazie.
Greta e le favole vere, dal 6 agosto al cinema. Ciao ciao.
A te.
De Gregori.
Ciao, ciao ciao ciao.
Natale di seconda mano.
Oggi è tempo di incendi, organizziamo presepi, dalle stelle tu scendi e ci senti e ci vedi, addormentati in panchina o indaffarati a far niente, ed il freddo che arriva ci brucia e ci spegne, non c'è nessun segreto, nessuna novità. Non c'è nessun mistero, nessuna natività. Io ti regalo una foglia da masticare col pane e tu una busta di vino per passare la fame. Signor capitano, aiutaci a attraversare questo mare contromano. Signor capitano, da destra o da sinistra non veniamo e questa notte non abbiamo governo e Parlamento, non abbiamo e ragione o sentimento non conosciamo e quando capita ci arrangiamo. E ci arrangiamo. Con documenti di seconda mano. Organizziamo qualcosa mentre balla sul marciapiede la vita in rosa che ci guarda e sorride e non ci tocca mai, ultimi di tutto il mondo, piccoli fiammiferai. Non c'è nessun perdono in tutta questa pietà. Non c'è nessun calore, nessuna elettricità. E oggi parlano i cani per sentirsi più buoni intorno al nostro fuoco. Cantano canzoni. Signor Capitano, aiutaci a attraversare questo mare contromano. Signor Capitano, da destra o da sinistra non veniamo e questa notte non abbiamo governo e Parlamento. Non abbiamo e ragione, ragione o sentimento non conosciamo e quando capita ci arrangiamo. E ci arrangiamo. Con documenti di seconda mano. Documenti di seconda mano.
Natale di seconda mano, Francesco De Gregori. Allora, salutiamo ancora Berardo Carboni e Federico Rosario.
Che hanno portato un po'
allegria,
allegria,
sì, sì,
allegria,
sì,
allegria.
Anche se chiamano, però insomma, alla fine fa sempre
diciamo
piacere,
il cinema, il brio, sì, del cinema, esatto, rispetto al fatto che abbiamo spesso.
Sì, sembrava un film dei Virzigo, loro due, le battutacce, le cose. Non osiamo neanche dire le battute che abbiamo fatto lì durante.
No.
Ricordiamo ancora la canzone sonora di Alessio Bonomo con la partecipazione di Francesco Arpino
che prima non avevamo citato.
Sì, appunto, non avevamo fatto solo quella canzone che abbiamo fatto sentire, ma tutta la colonna
sonora.